Nella formazione degli stati medievali europei, il patriarcato di Aquileia fu una delle strutture più solide e vaste, e certamente la più vasta nell'area alpina, più vasta dell'altro principato ecclesiastico, quello di Trento, e altrettanto vasta di molte formazioni dinastiche, come la Savoia e il Monferrato, o di molti stati territoriali cittadini. Ricordo, ancora una volta, che in quanto autorità ecclesiastica, il patriarca di Aquileia comandava una provincia ecclesiastica immensa, praticamente tutto il Veneto, Trieste, l'Istria e i territori dell'attuale Slovenia, e aveva anche una propaggine lombarda nella diocesi di Como. Come ho ricordato, il privilegio imperiale del 1077 aveva conferito al patriarca di Aquileia i poteri pubblici sulla contea del Friuli, sulla Marca d'Istria e sulla Carniola. Queste due ultime compagini politiche non sarebbero rimaste sotto l'autorità dei patriarchi in maniera stabile e continua, mentre il Friuli si consolidò e si sarebbe sempre più affermato nel tempo come l'ambito territoriale più saldo e sicuro del dominio ecclesiastico e politico aquileiense. La contea del Friuli si collocava in un quadro complessivo, un mosaico a larghe tessere di regioni politiche sulle quali le autorità imperiali tedesche cercavano di fondare il loro controllo dell'area alpino orientale, che apriva verso l'area danubiana a est e verso l'Italia a sud. Attorno e accanto alla contea del Friuli erano la Marca di Verona, il Ducato di Carinzia, i Ducati o Marchesati della Carniola e dell'Istria, ognuno con un suo titolare, tutti principi laici a eccezione del Friuli Aquileiese. Le autorità imperiali cercarono di stabilire delle connessioni fra questi blocchi, talora attribuendo a una stessa persona la titolarità di più uno fra essi, ad esempio in certi periodi Friuli, Carniola e Istria furono uniti sotto il patriarca. Talora vennero attribuiti poteri territoriali a persone diverse, ma di una stessa dinastia o imparentate. Così il più importante fra i successori di Sicardo fu Ulrico I della dinastia degli Eppenstein, abate di San Gallo, fratello del duca di Carinzia, parente dell'imperatore Enrico IV, patriarca dal 1085 al 1121. Talora, infine, si cercarono delle forme di raccordo istituzionale. Il raccordo destinato a essere il più duraturo fu quello che si fondò sulla creazione di una contea laica attorno a Gorizia e quindi sull'attribuzione ai conti di Gorizia dell'ufficio di avvocati, cioè, come ho spiegato in una lezione precedente, rappresentanti laici in giudizio della Chiesa aquileiese. Questo ruolo di avvocazia dei conti di Gorizia si sviluppò ampiamente nel secondo decennio del secolo XII con il conte Mainardo. Presto i goriziani si posero come signori territoriali autonomi, sovente rivali e antagonisti dei patriarchi aquileiesi. Così, fra il 1130 e il 1161, patriarcato di Pellegrino, vi fu un aspro conflitto, nel corso del quale, nel 1150, si stipulò una prima pacificazione, che non sarebbe stata definitiva. Oltre alla tendenziale ostilità dei conti di Gorizia, un momento di debolezza dell'autorità politica patriarchina fu la crescente presenza veneziana in Istria, dalla quale derivava anche a volte la possibilità da parte dei papi di erodere la sovranità ecclesiastica aquileese giocando sull'antica contrapposizione tra Aquileia e Grado, Grado, come ho già detto, oramai cosa dei veneziani. La complessità della posizione patriarchina e la contemporanea complessità della collocazione dei patriarchi nei conflitti fra Chiesa e Impero vennero in piena luce nei decenni centrali del secolo XII, quando quell'antico conflitto riprese con il contrasto fra l'imperatore Federico I Barbarossa e il Papa Alessandro III. Il problema centrale del contrasto era sempre quello della nomina dei vescovi, ma adesso si accentuò la dimensione ideologica del conflitto, qualificato come conflitto fra regnum e sacerdozium, cioè fra i due ambiti del governo sugli uomini, temporale e spirituale, e dunque sulla questione della supremazia dell'uno o dell'altro. Data questa larghezza di motivazioni e di ideali, questo conflitto ebbe delle sue particolari declinazioni nei diversi paesi dell'Occidente. In Inghilterra, il conflitto fra regnum e sacerdozium oppose al rappresentante, al vertice del regnum, cioè il re Enrico II, il suo cancelliere Tommaso Becket, arcivescovo di Canterbury. Tommaso Becket volle contrastare l'intervento del potere regio in alcuni aspetti dell'organizzazione giudiziaria e finanziaria. Nel 1170 l'arcivescovo Tommaso fu assassinato dai baroni inglesi del re Enrico II. Enrico II proclamò la sua innocenza, sostenne che l'iniziativa era stata cosa autonoma dei baroni, ma nella sostanza fu facile indicarlo come mandante colpevole. Papa Alessandro III fece celebrare molto velocemente una canonizzazione di Tommaso Becket e identificò in Tommaso il simbolo della supremazia dello spirituale sul temporale. Aquileia, il patriarca pellegrino, rimase in sostanza un fedele di Federico Barbarossa e ne ricevette in compenso i poteri temporali su Belluno. Il successore di Pellegrino, Ulrico II, patriarca dal 1161 al 1182, tenne un atteggiamento più cauto e progressivamente mostrò una propensione verso lo schieramento papale. Di questo è testimonianza molto interessante la raffigurazione di Tommaso Becket nell'antepedio della Basilica di Aquileia, che è una delle prime testimonianze del culto di questo santo così velocemente canonizzato. Ulrico, inoltre, si era rifiutato di farsi consacrare dall'antipapa imperiale, si era visto revocata Belluno, poi però aveva esercitato una continua opera di mediazione che culminò con la partecipazione di Ulrico alla solenne pacificazione stipulata nel 1177 a Venezia tra Federico Barbarossa e Alessandro III. Nel contesto delle trattative diplomatiche che si svolsero a Venezia, fu sistemata anche la questione di grado e fu attribuita in via definitiva e formale, furono attribuite, chiedo scusa, in via definitiva e formale le dioci rispettive alle province ecclesiastiche di Aquileia e di Grado, ciò che fu in sostanza una sanzione dello stato di fatto. L'adesione dei patriarchi aquileesi alla Chiesa di Roma non sarebbe stata però sanzionata una volta per tutte. E nel complesso gioco politico che si svolse nelle fasi della successione di Federico Barbarossa e poi di suo figlio Enrico VI, vi furono molte oscillazioni di orientamento dei patriarchi. Certo, essi riuscirono a lungo a mantenere una politica di equilibrio e dunque a ottenere appoggi e privilegi sia dai papi che dagli imperatori. Tuttavia, al volgere fra XII e XIII secolo, erano insorti dei fatti strutturali nuovi che cambiarono molte carte del gioco politico. Richiamerò anzitutto, in velocità, lo strepitoso successo di Venezia. Venezia fece condurre la vittoria ai crociati, soprattutto adesso francesi e normanni, in un'impresa iniziata nel 1204 che non si indirizzò verso i luoghi santi, ma dopo una parentesi con la riconquista di Zara, che si era data al re di Ungheria, si diressero francamente a Costantinopoli, la espugnarono e la saccheggiarono. Di questa impresa e del successo economico veneziano non beneficiarono i patriarchi di Aquileia, i quali, peraltro, conoscevano in quest'epoca situazioni sempre più complicate e difficili. Uno dei più importanti, forse il più importante tra i fattori di difficoltà, fu l'emergere e il consolidarsi in Friuli di una nobiltà locale. Così, nell'anno della Quarta Crociata, nel 1204, la complessa elezione del patriarca Wolfger vide intervenire, accanto ai chierici della cattedrale, anche i nobili, sia i nobili liberi sia i ministeriali. Era da tempo instaurata questa differenza di status, nel senso che i liberi erano nati da nobili liberi, i ministeriali erano nobili vincolati al patriarca perché titolari di un ufficio presso la corte patriarchina. La ministerialità era una situazione sociale importante in tutto il mondo germanico. I ministeriali avevano sovente in forma feudale, ma non soltanto, dei compiti particolari che andavano dal servire un signore a tavola al garantire il loro corriere postale, eccetera, ma nella sostanza erano persone di alto lignaggio e nei fatti la loro nobiltà, la loro qualifica nobiliare non differiva da quella dei liberi. Quanto ai patriarchi, diciamo che per legare a sé queste famiglie aristocratiche, ma anche per promuovere insediamenti e popolamenti di castelli e cittadine, i patriarchi largheggiarono in concessioni, fatte soprattutto in forma feudale, di beni erediti della Chiesa aquileiese. Tra gli altri ricorderò i famosi feudi di abitanza che imponevano a delle famiglie riconosciute vassalle del patriarca, imponevano però la residenza e l'edificazione di dimore in questa o quella cittadina, piccola o grande, o in questo o quel castello. Lo sviluppo e il consolidamento delle dinastie aristocratiche comportò, sino da questi primi anni del 200 e fino alla metà del secolo, situazioni critiche. Nel 1219 l'affermazione consolidata del comune di Treviso suggerì ad alcuni nobili friulani una coalizione, una ribellione al patriarca. Fu il primo esempio importante delle leghe, chiamate allora iure o unioni, che si sarebbero costituite ricorrentemente in Friuli, prima tra nobili, poi tra città o tra nobili e città, e tutto in funzione dei conflitti politici e delle alleanze che essi suggerivano. La ribellione del 1219 nell'immediato fu composta, ma rimase la criticità della situazione sul versante occidentale, mentre a nord si consolidava la potenza dei conti di Gorizia e a est si manifestavano crescenti grandi successi veneziani. Oltre che quelli dell'Oriente greco, si trattava del controllo di Trieste e di altre città dell'Istria. L'espressione istituzionale della nuova articolazione politica e dei nuovi problemi fu la crescita del ruolo del Consilium Patriarchino, che si disse poi il Parlamento della Patria del Friuli. Il Parlamento fu attivo dagli anni 20 del 200 e aveva una competenza soprattutto fiscale, ma nel tempo dilatò le sue competenze alla legislazione, all'alta giustizia e in definitiva alla conduzione della guerra e della politica. Sottolineo la matrice feudale che si esprime nel termine consilium. Tradizionalmente gli obblighi del vassallo verso il signore si riassumevano nell'endiadi consilium et auxilium. Consilium era l'insieme dei momenti di fedeltà o di non aggressione nei confronti del signore, e auxilium era anzitutto l'ausilio militare. Poi col tempo il consilium si venne sempre più qualificando come la partecipazione al tribunale dei pari. Quando il signore intentava un'azione contro un vassallo che sembrava essere stato infedele, il giudizio spettava al cosiddetto tribunale dei pari e il consilium era appunto la partecipazione che un vassallo doveva attuare nel Consiglio. Torniamo al Parlamento del Friuli. Ho detto della sua competenza, progressivamente dilatata dal campo fiscale ad altri campi, e molto ben definita già nelle prime attestazioni, già nei primi atti e documenti di cui disponiamo, era ben definita nelle sue voci, cioè nei voti espressi in Parlamento. Erano tre categorie. Da un lato le chiese e i monasteri maggiori, dall'altro i nobili e poi le nuove entità cittadine attraverso i loro rappresentanti. Quindi erano tre quelli che si sarebbero detti altrove i tre stati o i tre ordini, come sarebbe poi rimasto in tanta parte d'Europa fino agli celebri stati generali francesi dell'89. E il peso maggiore del Parlamento fu sempre quello della nobiltà, banalmente per il numero delle voci che lo formavano. A questo peso nel Parlamento, a questo peso della nobiltà nel Parlamento, bisogna aggiungere il fatto che le famiglie nobili avevano un peso preponderante anche all'interno delle città e cittadine friulane. Quindi, se città e cittadine, se le comunità erano rappresentate nel Parlamento, erano adesso una componente essenziale della società regionale. Tuttavia, normalmente chi definiva, chi decideva chi dovesse partecipare al Parlamento in una cittadina erano i nobili locali dominanti. Ciò non toglie che le cittadine avessero un peso importante, perché dalla metà del secolo XII si era sviluppata in Friuli una ricca articolazione urbanistica. C'era stata una ripresa economica di Aquileia e di Cividale, si erano sviluppati antichi castelli, come quelli che già nel secolo VIII aveva ricordato Paolo Diacono, cioè Cormons, Nimis, Osoppo, Artegna, Ragogna, Gemona. C'era stato l'incremento di Gorizia a partire dall'anno 1000, poi le nuove realtà determinate dall'accentuarsi degli scambi e cresciute su antichi insediamenti di castello e di villaggio, cioè Udine, Venzone, le sedi di sbocco in direzione della piana Aquileiese, Portogruaro, Latisana, Marano. Altre affermazioni si ebbero sulla destra Tagliamento, in parte correlate con la criticità politica di quest'area, che era al confine con la potenza di Treviso, cioè mi alludo adesso a Pordenone, a Maniago, a Sacile. Era dunque con un potere assiso su questo tessuto composito di nobili e castelli, chiese e monasteri, città maggiori e minori, villaggi, tutte entità variamente vitali, era con un potere assiso su questo mosaico che i presuli aquileiesi entrarono nel pieno del 200 e dei grandi conflitti delle decadi centrali del secolo. Nuovamente si trattò di un conflitto fra Chiesa e Impero. I protagonisti principali furono rispettivamente per la Chiesa i papi Gregorio IX e Innocenzo IV, per l'Impero il grande Federico II, il nipote di Federico Barbarossa. Negli anni 30 del secolo le parti papale e imperiale si cristallizzarono in movimenti, in partiti politici che si dissero rispettivamente dei Guelfi, quelli favorevoli al Papa, dei Ghibellini, quelli di parte imperiale, schieramenti che lacerarono non solo ogni città al suo interno, non solo i rapporti fra città e città, ma lacerarono famiglie al loro interno. In tante famiglie si creò una divisione fra un ramo guelfo e un ramo ghibellino. Verso il 1245 il patriarca Bertoldo di Andechs-Merania operò una svolta politica decisiva perché entrò, dopo le oscillazioni del periodo precedente, nello schieramento guelfo. Questa scelta fu poi sanzionata con il patriarca Gregorio di Montelonga, patriarca dal 1251 al 1269. Una delle conseguenze importanti di questo consolidato, confermato schieramento guelfo dei patriarchi fu la rinnovata e consolidata ostilità con i conti di Gorizia. I conti di Gorizia erano diventati molto potenti verso il 1235, in seguito al matrimonio di Mainardo III di Gorizia con una Adelaide che era la figlia ed erede del conte Alberto del Tirolo. Nel 1249, poco prima di morire, l'imperatore Federico II attribuì al conte Mainardo IV il vicariato imperiale generale in Stiria e in Carniola e la facoltà di occupare i beni della Chiesa aquileiese. Questi conflitti ebbero un riflesso anche nell'assetto urbanistico e territoriale di questa regione. Un esempio importante è la creazione ad opera di Gregorio di Montelongo del castello di Monfalcone e la concessione a Monfalcone del privilegio di mercato, siamo negli anni 60-70, questo allo scopo di costituire un forte punto difensivo contro i goriziani. Questo episodio monfalconese è peraltro parte di una generale e ulteriore espansione urbanistica che si realizzò in Friuli fra 2 e 300, con San Daniele, Spilimbergo, San Vito, tutte cittadine che ebbero concessione di mercato nelle prime decadi del secolo, del 300 sono adesso. La più vistosa redistribuzione del tardo medioevo friulano fu però quella che interessò Udine. Udine fu concessionaria fino agli anni 20, 1223 per l'esattezza, dei diritti di mercato, diritti confermati ed estesi nel 1248, il Foro Nuovo di Udine, e implicanti poi l'estensione delle mura della città verso la fine del 200 e il definitivo inglobamento nel contesto urbano di quelli che erano antichi villaggi, segnatamente Grazzano e Poscovo. Questo sviluppo urbanistico a Udine, come nell'altra maggiore realtà urbana del Friuli, cioè Cividale, fu poi sanzionato, confermato dagli insediamenti dei nuovi ordini religiosi, dei mendicanti, cioè domenicane e francescane. A Cividale dagli anni 40, a Udine, ricordo, la chiesa e il convento di San Francesco, consacrati nel 1266, ma i cui lavori sarebbero proseguiti ancora per molto tempo. Il passaggio dei patriarchi nel campo guelfo, di cui ho detto, sarebbe rimasto stabile e con esso lo sarebbe stata l'influenza papale. Dalla fine del secolo, dalla fine del 200, l'intervento della Chiesa di Roma fu predominante nelle nomine del patriarca di Aquileia. Del resto, da tempo era diventato cruciale anche in ogni nomina episcopale. Alla morte di Gregorio di Montelongo ci fu una fase di incertezza e infine nel 1273 salì sul soglio patriarchino una figura di grande spicco e un capofila guelfo, cioè il milanese Raimondo della Torre, patriarca dal 1273 al 1299, molto attivo politicamente e segnatamente protagonista di una grande lega armata anti-veneziana. Uno dei successori di Raimondo della Torre, Ottobuono de' Razzi, dovette invece combattere contro un'altra forza ostile, cioè i Caminesi, signori Treviso. Quanto ai Torriani del Raimondo, essi furono sconfitti a Milano nella lotta per il potere nella città. Sconfitti a Milano, si riproposero nel patriarcato di Aquileia con Gastone e Pagano, rispettivamente 1316-1318 e 1319-1331. Questo spostamento dei nobili della Torre in Friuli fu molto importante perché essi attuarono una politica di potenza familiare, ma anche di costituzione di ampie clientele feudali e funzionariali, e recarono anche al loro seguito degli artigiani, tra i quali i famosi lapicini lombardi, e anche soldati, ecclesiastici, notai e cancellieri, prestatori di denaro, e infine, seppure non immediatamente, ma nel corso, diciamo, di 2 o 3 generazioni, crearono un loro un sostanziale radicamento nella società friulana. Però nel 1334 subentrò nel patriarcato un personaggio di altra natura e anche di altre visioni, un francese, Bertrand di Saint-Genièse, creatura del papato avignonese. Ricordo che dagli inizi del secolo vi era stato la cosiddetta cattività babilonese o cattività avignonese, cioè in sostanza il trasferimento della sede papale da Roma a Avignone, fortemente voluto dai sovrani francesi che erano stati al fianco dei papi nei conflitti per il potere nell'Italia meridionale e in Europa in generale. Allora, Bertrand di Saint-Genièse era un uomo di curia e un uomo di fiducia del Papa avignonese Giovanni XXII. Durante il governo di Bertrando apparvero in piena luce i problemi e le difficoltà della gestione politica del principato ecclesiastico aquileiese. si inquadravano adesso queste difficoltà nella rinnovata estensione dei poteri territoriali di forze esterne, nel problema della ripresa ghibellina e viscontea. I Visconti erano stati coloro che avevano sconfitto a Milano e della Torre, che diventarono il capofila dello schieramento ghibellino. Sempre più forte era poi l'ingresso di Venezia nella terraferma, aspetto, episodio cruciale della quale intervento fu l'acquisizione di Treviso nel 1339. Bertrando avrebbe voluto instaurare una politica innovativa, diversa rispetto al modo di potere dei Della Torre, che era stato fondato su infeudazioni, clientele e potere familiare. Bertrando avrebbe voluto invece creare un tipo di governo di amministrazione analogo a quello che nel 300 si era strutturato nelle terre dello Stato e della Chiesa. Una codificazione delle leggi in maniera da adeguarle al diritto comune, al diritto canonico, un'attività regolare del Parlamento come sede soprattutto giudiziario, un sistema più ordinato delle concessioni in appalto delle entrate fiscali. In questo contesto, Bertrando volle anche identificare una privilegiata sede come capitale patriarchina. Identificò questa sede in Udine, cui ebbe la sua residenza prediletta, e qui si appoggiò particolarmente all'ambiente dominante locale, vale a dire alla famiglia di Savognin, che era ormai quasi signora della città di Udine. Questo però comportò una serie di tensioni sempre più forti con Cividale, da sempre l'antagonista di Udine. Le famiglie potenti di Cividale, segnatamente i Portis, erano avverse agli udinesi. Inoltre Bertrando ebbe contro una gran parte dei signori feudali di Castello, di Villalta, Spilimbergo, Prata e Porcia. A loro volta costoro avevano un punto esterno di riferimento nei conti di Gorizia. E così, nella primavera del 1346, iniziò una sorta di guerra civile, nella quale le ostilità fra città e città si intersecavano con le lotte di fazioni e famiglie interne a ogni città. Gli udinesi, ostili a Savognano, emigravano a Cividale, famiglie cividalesi ostili ai Portis erano avvicinate al patriarca per sollevarsi e scacciare il clan familiare avverso, ogni tanto qualche tentativo di instaurare governi popolari, tra virgolette, che scalzassero il potere nobiliare del clan dominante. Dopo 3 anni di scontri, nel novembre del 1349 si stipula una tregua che avrebbe dovuto durare fino al 24 giugno del 1350. In realtà la tregua si rivelò subito fragile, cominciarono subito manovre, alleanze, controalleanze e scontri locali. Le comunità di Aquileia, Monfalcone, Palazzolo e Marano stipularono una lega giurata a sostegno del patriarca e contro i conti di Gorizia. I cividalesi invece deliberarono che si affidasse il governo del Friuli al conte Mainardo di Gorizia. Le milizie udinesi occuparono Fagagna, San Daniele, Moruzzo, Pers, Tricesimo, Flambro, Buia. Ci fu un momento apparentemente favorevole a una nuova tregua. In quel momento il patriarca Bertrando, che era andato a un concilio a Padova, si recò a Sacile e da Sacile si preparava a tornare a Udine. Ma il 6 giugno, quindi prima che scadesse la tregua, fu tesa al patriarca un'imboscata da un manipolo di cavalieri nemici ed egli fu ucciso. Questo assassinio venne assurto a martirio e la morte di Bertrando fu effigiata in una tavola molto famosa, tante volte riprodotta, una tavola dipinta che si trova nel Duomo di Udine.